Radio Svaboda, in collaborazione con il Dito nell'Occhio, Associazione Culturale, presenta Il Medioevo in Italia e in Europa, volume 1, dal crollo dell'Impero Romano all'avanzata araba, d'autore Andrea Babini. Leggono Andrea Babini, Michela Di Miera e Rosanna Montanari, regia e montaggio di Roberto Bolzan e Federico Saggini. Cari amici, benvenuti alla 24esima lettura della serie organizzata da Radio Svaboda in collaborazione con l'Associazione Culturale Il Dito nell'Occhio, relative al libro Il Medioevo in Italia e in Europa. Durante questa puntata leggeremo tutto l'undicesimo capitolo del libro, che è dedicato interamente alle invasioni di nuovi popoli che penetrarono in Europa occupando le aree balcaniche a nord e a sud del fiume Danubio. In particolare ci occuperemo degli avari e delle tribù delle popolazioni slave. Gli avari sono importanti perché costituirono prevalentemente a nord del Danubio un grande impero che ebbe un ruolo politico rilevante in questo periodo. Si trattava di popolazioni di origine asiatica, molto simili agli Unni e ai Mongoli che poi seguiranno. Sono le tipiche popolazioni delle steppe che, giungendo da est, forti di una grande capacità militare legata a una dimestichezza spontanea con l'utilizzo dell'arco e con l'uso del cavallo, riuscirono a sottomettere le popolazioni dell'area danubiana, creando un vasto impero che per alcuni secoli fu un fattore nelle dinamiche politiche dell'Europa centrale, avendo rapporti conflittuali e di forza nei confronti dei vicini, in particolare l'impero bizantino, ma anche per esempio il regno longobardo, fino a quando, dopo una serie di sconfitte determinate dagli eventi storici, dal susseguirsi degli eventi storici, fu cancellato dalla faccia della terra dalle armate di Carlo Magno nell'VIII secolo. Però costituisce un importante soggetto politico di questo periodo e quindi era giusto parlarne, trattarlo e descriverlo per quanto è possibile. L'altra popolazione di cui ci occuperemo è invece importante perché non fu affatto cancellata dalla faccia della storia, ma anzi è a tutt'oggi uno dei principali fattori della politica europea, perché il mondo slavo si è radicato nell'area balcanica e dell'Europa orientale, determinando la nascita anche di una serie di stati nazionali che sopravvivono tuttora e hanno un ruolo importante all'interno delle dinamiche politiche del nostro continente. Per la rilevanza che questi eventi hanno appunto avuto, per le ricadute anche in chiave contemporanea che questa invasione, più o meno pacifica peraltro, non particolarmente cruenta, ebbe, meriterebbe di essere trattata nei libri di storia con maggiore attenzione. In realtà viene per lo più ignorata. Eppure fu importante allora perché in qualche misura, occupando i Balcani in modo stabile, essi sottrassero questa area al controllo dell'impero bizantino, indebolendolo in modo sensibile e probabilmente contribuendo alla sua successiva decadenza fino alla scomparsa nel XV secolo per opera delle armate turche. Ma soprattutto essi costituirono una sorta di barriera fisica che contribuì, insieme ad altri fattori che descriveremo più avanti, a isolare sempre di più l'Occidente romano-germanico, dei regni romano-germanici, dalla centrale culturale di Costantinopoli, dall'Oriente, favorendo quindi il crearsi di due mondi e la nascita di una civiltà occidentale originale diversa, che è poi la base del nostro racconto, dell'idea del nostro libro. Gli slavi, una volta caduto l'impero orientale costituirono il fronte dell'Europa nei confronti del mondo islamico che molto aggressivo tentò proprio attraverso i Balcani una costante poderosa avanzata e questo mondo ebbe il ruolo di fronte attivo, di fronte militare. Quindi non andrebbe così sottovalutata la storia di queste regioni, ma comunque c'è compresa e raccontata perché fu importante nella costituzione degli attuali equilibri dell'Europa. Ma si tratta di un capitolo piuttosto corposo, quindi non mi dilungo oltre nella presentazione. Vi saluto, vi ringrazio e vi rimando alla prossima puntata.
Avari e Slavi, la nascita del mondo balcanico. Gli Avari.
Cristo Signore, aiuta la città, scaccia gli avari, proteggi le terre romane e colui che ha scritto queste parole. Amen.
Questa frase, incisa in una formella durante un assedio e ritrovata in Serbia, ci racconta con vivida emozione il terrore degli europei al cospetto dei nuovi invasori giunti dall'Oriente, gli Avari. Questo popolo dalle origini misteriose viene citato solo sporadicamente dai libri di testo scolastici, eppure ebbe un impatto di grande rilievo sulle vicende dei Balcani e dell'impero bizantino nei secoli VI e VII. Non si hanno certezze riguardo al luogo da cui venivano. La loro storia atavica è del tutto sconosciuta e si intreccia con quella delle tante altre etnie proto-mongoliche e unne provenienti dalle steppe dell'Asia profonda. Quando apparvero in Europa, molto probabilmente essi non costituivano un unicum etnico, ma piuttosto un'aggregazione di vari popoli, come afferma lo storico austriaco Walter Pohl, che si è molto occupato delle questioni etniche nel mondo medievale.
Se gli Avari siano mai stati un gruppo etnico distinto, la distinzione non sembra essere sopravvissuta ai secoli in Europa. Essere un avaro sembra aver significato piuttosto far parte dello stato avaro, in modo simile a come essere romano aveva cessato di avere un significato etnico. Quello che è certo è che nel momento in cui sono arrivati in Europa, gli Avari erano un gruppo di genti polietniche.
Le prime certezze su questa aggregazione eterogenea, forte di circa 20.000 guerrieri a cavallo, le abbiamo a partire dal 557, anno nel quale, secondo le fonti bizantine, fecero la loro comparsa nel Caucaso settentrionale, inviando un'ambascieria a Costantinopoli. I bizantini, sia per l'aspetto sia per la parlata, li considerarono dei discendenti degli Unni e li descrissero a tinte accese. Le cronache ci riportano dei guerrieri tra i quali prevaleva il tipo asiatico, di bassa statura, con lunghi capelli raccolti in trecce, del tutto estranei all'igiene e maleodoranti, vestiti di pelle e di cuoio. Ricordavano gli Unni per l'abilità nell'uso dell'arco, per le spade ricurve e per la ferocia dimostrata in combattimento e nei confronti dei nemici sconfitti. Dopo la battaglia, il loro khan raccoglieva in un sacco le orecchie dei nemici uccisi. I prigionieri di rango venivano impalati con sadismo e donne e bambini venivano portati via in schiavitù. Gli Avari, come tutti i popoli nomadi delle steppe, abitavano in tende simili alle yurte mongole, adornate con nastri multicolori, code di cavallo, corna di bufalo, teschi umani. Nel complesso, dovevano apparire come veri e propri selvaggi ai civili e colti bizantini, che comunque non esitarono ad assoldarli come mercenari per combattere le minacciose tribù assiepate oltre i loro confini. Al soldo dell'impero, gli Avari sconfissero e integrarono nel loro dominio molti altri popoli nomadi, come Bulgari, Sabiri, Anti, fino a divenire essi stessi un pericolo per l'impero. Già nel 562 controllavano un territorio immenso, comprendente tutte le steppe dall'Ucraina al bacino inferiore del Danubio. Giustiniano decise di non correre rischi e li fece allontanare dai propri confini, costringendoli a muovere verso nord, in direzione del Baltico e dell'attuale Polonia. Nomadi e dediti alla razzia, gli Avari necessitavano di accrescere incessantemente il loro territorio e di muoversi in continuazione alla ricerca di nuove terre. Tentarono di espandersi verso ovest, in Germania, nonostante si trattasse di terre afflitte da gravi carestie, ma vennero fermati dall'opposizione del re dei Franchi di Austrasia, Sigiberto. Lo scontro avvenne in più riprese nel territorio della Turingia e non sempre gli Avari ne uscirono sconfitti, ma si concluse con un patto che garantiva i Franchi da ulteriori invasioni avare. In cerca di terre più fertili e più adatte alla pastorizia, chiesero a Costantinopoli di poter occupare le aree a sud del fiume Danubio, nell'odierna Bulgaria, ma se le videro negare dal nuovo imperatore Giustino II. Rivolsero allora la loro attenzione al vasto territorio pianeggiante dei Carpazi, dove erano insediati i bellicosi Gepidi. Per averne ragione, il Kagan Bajan, fondatore del regno degli Avari, nel 567 si alleò con Alboino, il re di un fiero popolo di origine germanica, i Longobardi, noto per la loro ferocia e per la grande ostilità nei confronti dei Gepidi. I Longobardi erano a loro volta alleati dei Franchi, mentre i Gepidi erano appoggiati da Bisanzio, che cercava di ostacolare le mire dei Franchi su queste aree dei Balcani e sul nord Italia. Le forze congiunte di Avari e Longobardi vinsero quelle dei Gepidi, riuscendo a distruggerne il regno e a occupare gran parte del loro territorio. Questo episodio ebbe enormi ricadute sulla storia della penisola italiana, perché Alboino fu obbligato, secondo i patti, a cedere agli Avari il paese conquistato e preferì spostarsi in Italia, anche per timore della loro superiorità militare, l'anno successivo, nel 568. Gli Avari, da parte loro, si impegnarono a prestargli aiuto in Italia e a restituirgli il paese ricevuto in cessione nei 2 secoli successivi, nel caso fosse fallita l'avventura italiana. Questo patto fra i terribili guerrieri orientali e i Longobardi segnò l'ultimo movimento di massa germanico del periodo delle grandi migrazioni e costituì la base di una solida alleanza che durò quasi 2 secoli. Spesso i duchi longobardi, sconfitti nelle lotte intestine del loro regno o minacciati dalla potenza dei Franchi, trovarono rifugio presso il Canato degli Avari, fino al crollo quasi contemporaneo dei 2 regni per mano di Carlo Magno. Dal 568 gli Avari abitarono quindi nell'attuale pianura ungherese, l'antica Pannonia romana strappata ai Gepidi, e da qui, negli anni successivi, con una serie di campagne militari brillanti e determinate, vinsero e sottomisero le popolazioni bulgare e slave confinanti. Raggiunsero in tal modo la loro maggiore espansione territoriale, controllando un impero che andava dalla Dalmazia fino alla Boemia, con l'inclusione dell'Austria e dell'Ungheria, delle Alpi orientali fino alla Transilvania. In seguito all'espansione del Canato fondato attorno al 580, Bisanzio, sul finire del VI secolo, dovette affrontare più direttamente la questione avara. Fino a quel momento gli Avari erano stati anche strumento della strategia difensiva imperiale nei Balcani, basata su un'incessante attività diplomatica tesa a mettere gli uni contro gli altri i popoli confinanti. I grandi guerrieri delle steppe avevano anche fornito effettivi agli eserciti di Bisanzio, che se ne era garantito l'appoggio pagando pesanti tributi in oro. Ma il rifiuto posto da Costantinopoli al nuovo Kagan Bajan II di aumentare questo tributo scatenò il conflitto tra le due potenze. Gli Avari iniziarono in questi anni ad aggredire i territori bizantini, approfittando della grande debolezza dell'impero d'Oriente, dilaniato da divisioni interne e impegnato da una violenta offensiva dei persiani. Caddero immediatamente le città di Singidunum e Viminacium, ma poi i bizantini, guidati dall'energico imperatore Maurizio, passarono alla controffensiva. Nel 602 sembrava che Bisanzio stesse per avere la meglio, ma una ribellione dell'esercito imperiale, al quale Maurizio aveva rifiutato il ritorno a casa durante l'inverno come di norma, e soprattutto l'ennesima invasione persiana dell'impero, diedero mano libera agli Avari in tutta l'area balcanica. Le orde barbariche si spinsero fino a razziare e devastare il Peloponneso, arrivando ad assediare duramente Salonicco e dando inizio al processo di slavizzazione su vasta scala della regione balcanica. Gli slavi, che erano ottimi marinai, arrivarono a colpire con le incursioni l'isola di Creta e solo la peste, decimando l'esercito degli Avari, rallentò l'avanzata della coalizione barbarica. Tra il 602 e il 610, sotto il fallimentare regno dell'imperatore Foca, si ebbe il momento di massima crisi dell'impero bizantino dopo l'epopea di Giustiniano, durante la quale gli Avari si mossero in combinazione con i persiani per aggredirlo su 2 fronti. Nel 614 essi distrussero Salona, il grande centro amministrativo della Dalmazia, costringendo i superstiti a trasferirsi a Spalato, presso il villaggio fortificato costruito sfruttando le strutture del grande palazzo di Diocleziano e sancendo di fatto la fine dell'influenza bizantina nella parte occidentale dei Balcani. Nel 619 i guerrieri della coalizione avaro-slava si acquartierarono per la prima volta minacciosamente sotto le mura di Costantinopoli, sconvolta dalla recente perdita della ricca provincia egiziana per mano dei persiani, con conseguenti enormi difficoltà di approvvigionamento. Solo il pagamento di ingenti tributi in oro da parte del nuovo energico imperatore bizantino Eraclio li convinse a ritirarsi, ricchi di bottino, nei loro territori. Tratteremo in seguito questo periodo cruciale della storia bizantina, descrivendo come Eraclio riuscì, con una coraggiosa riforma amministrativa e una determinata azione militare, a salvare l'impero e a respingere i persiani, infliggendo loro delle devastanti sconfitte. Per ora ci basti sapere che della feroce lotta tra i due imperi, bizantino e persiano, approfittarono gli avari con i loro alleati slavi, che divennero sempre più aggressivi nei Balcani. Nel 622 Eraclio fu costretto ad abbandonare il fronte orientale dopo una schiacciante vittoria campale, senza completare le operazioni di guerra per rientrare a Costantinopoli e scongiurare una nuova minaccia avara tramite il pagamento di aumentati tributi, che arrivarono all'iperbolica cifra di 200.000 solidi. Nonostante le brillanti vittorie militari di Eraclio sul fronte orientale e gli ingenti tributi pagati agli avari in cambio della pace su quello occidentale, l'impero si trovò nuovamente in grandissimo pericolo nel 626. A Oriente, infatti, i persiani, dopo aver sdegnosamente rifiutato la pace, avevano allestito un possente esercito passando alla controffensiva. Le loro truppe occuparono la città di Calcedonia, minacciando molto da vicino il Bosforo e Costantinopoli, mentre pochi giorni dopo, il 27 luglio, un temibile esercito loro alleato, guidato dal Kagan degli Avari e formato da Gepidi, Slavi, Avari e Bulgari, si schierava sotto le mura della capitale bizantina per prepararsi all'assedio. Costantinopoli era molto ben difesa e per assediarla era necessario procedere a un'azione combinata di accerchiamento da terra e blocco navale. Le operazioni marittime dell'esercito barbarico furono affidate agli slavi, che erano anche abili marinari. Tuttavia, nessun popolo possedeva ai tempi le conoscenze e le capacità dei marinai di Bisanzio, e questi ebbero ragione dei barbari in un grande scontro navale. Resosi conto dell'impossibilità di prendere la città, il Kagan Avaro fu costretto, forse anche dall'irruzione dei Serbi e dei Croati nei paesi balcanici, a rinunciare all'assedio per tornare nelle sue basi. A questo periodo di massimo splendore dell'impero avaro risalgono gran parte dei resti archeologici in nostro possesso, rinvenuti prevalentemente nell'area balcanica. Dagli scavi delle sepolture e dai ricchi corredi funerari emerge il quadro di una società notevolmente gerarchizzata, nella quale la figura dominante del Kagan era circondata da una ristretta minoranza aristocratico-nomadica. Gli Avari rimasero sempre un popolo di cavalieri nomadi, un'aristocrazia guerriera che viveva interamente a spese dei suoi sudditi slavi e gepidi, dediti all'agricoltura. Nella vasta e protetta pianura stepposa ungherese, essi nascondevano i tesori frutto delle continue razzie nei confronti dei territori confinanti. L'esercito avaro era composto anche da numerosi altri gruppi di popoli vassalli, come slavi, bulgari e gepidi, che combattevano in qualità di mercenari. In guerra, gli avari, per ridurre le perdite tra i loro pochi guerrieri, mandavano avanti queste forze ausiliarie nei primi sanguinosi assalti, per poi intervenire in seguito con devastanti carichi a cavallo basate su un uso combinato di abilità equestre e tiro con l'arco. Il loro impero era una struttura feudale basata su un vasto strato sociale di vassalli semi-indipendenti, formato prevalentemente da slavi e di appartenenti a tribù alleate relativamente autonome. Inizialmente gli avari e i loro sudditi vissero separatamente, fatta eccezione per le donne slave germaniche andate in spose a uomini avari. Tuttavia, a partire dalla metà del VI secolo, i popoli germanici e quelli slavi gradualmente entrarono a far parte dell'ordine sociale avaro. La cultura di tutta questa aggregazione venne a sua volta influenzata dai costumi dei più avanzati persiani e bizantini, fondendosi e dando luogo a una cultura avaro-slava con uno stile ben caratterizzato nella produzione di accessori di vestiario e monili. Lo storico inglese Paul Forecra a questo riguardo osserva:
Appare nel VII secolo una cultura materiale mista slava e avara, frutto di rapporti pacifici e armoniosi tra guerrieri avari e contadini slavi. Si ritiene possibile che almeno alcuni dei leader delle tribù slave abbiano addirittura potuto far parte dell'aristocrazia avara.
Il 626 segna un momento decisivo per la storia avara. Subito dopo la massima potenza si assistette all'inizio del declino. Il fallito tentativo di assedio a Costantinopoli fece perdere di prestigio l'élite guerriera avara e molti popoli slavi, loro vassalli, trovarono la forza e il coraggio di ribellarsi al loro dominio. Negli anni intorno al 625, Samo, un ex mercante franco di origini gallo-romane, si pose alla testa di una coalizione di tribù slave guidandole alla rivolta contro gli avari e riuscendo nel 630 a prendere potere sui territori a nord e a ovest del Caanato. Nacque così il primo stato slavo nei Balcani, destinato a ridimensionare la potenza avara in stretta correlazione con il regno franco di Austrasia. Alcuni anni dopo, anche la federazione dei clan bulgari a nord del Mar Nero e del Mar Caspio, sotto la guida del Gran Khan Kubrat del clan Dulo, si ribellò, con l'aiuto di Bisanzio, all'autorità degli avari, sconfiggendoli e dando vita nelle pianure vicino alla Crimea a quella che i bizantini chiamarono Antica Grande Bulgaria. Sempre in questi anni si andò consolidando, con il supporto di Bisanzio, il potere di Serbi e Croati sui Balcani occidentali, completando così il processo di dominazione dell'elemento etnico slavo sulla penisola balcanica. Gli imperatori bizantini non si stancarono mai di ribadire in documenti ufficiali la fedeltà di questi nuovi stati slavi all'impero, ma al di là della propaganda imperiale non si deve certamente pensare a una restaurazione dell'autorità di Costantinopoli su questi territori. È vero invece che il crollo della potenza avara costituì un importante alleggerimento della pressione a occidente sui confini imperiali. A completare la crisi dell'ormai dissolto impero avaro intervennero una serie di conflitti interni e una dura guerra civile, forse dovuta ad una lotta di successione. Al termine di queste vicende gli avari si erano ritirati in un territorio corrispondente più o meno all'odierna Ungheria. Anche se l'impero avaro era ridotto a metà della sua estensione originale, esso riuscì a consolidare il suo dominio sul bacino medio danubiano, estendendo la sua sfera di influenza a occidente sul bacino viennese. Questa espansione a occidente però portò gli avari a contatto con i bavari e scoppiarono frequenti lotte di confine, alle quali però gli avari non presero quasi mai parte direttamente, lasciando che a occuparsene fossero i loro vassalli sloveni. Nonostante questi attriti, il regno avaro poté sopravvivere a lungo. Tuttavia, quando Carlo Magno tolse di mezzo il ducato di Baviera, la lotta per la sopravvivenza del caanato si fece disperata. Il potere avaro era oramai in dissoluzione e neppure i loro rapporti con gli altri nemici di Carlo, come i Sassoni in Germania o i Saraceni in Spagna, poterono salvarli dalla rovina. I Franchi, con l'aiuto dei Longobardi, scatenarono una serie di campagne militari durissime nel 791, nel 795 e nel 796, che piegarono la resistenza degli avari. Il bottino fu immenso, la nobiltà fu annientata, il popolo rimase esausto e fuggì, cercando asilo presso i bulgari. Gli avari rimasti furono battezzati e assorbiti nell'impero carolingio. Vennero menzionati per l'ultima volta nelle fonti ufficiali intorno all'870, nella Conversio Bagariorum et Carantanorum, un libro di storia scritto nel Medioevo da un anonimo salisburghese. Gli slavi, il popolo che cambiò il volto dell'Europa. A livello scolastico, nei libri di testo, la storia delle migrazioni che coinvolsero i popoli slavi a cavallo tra il VI e il VII secolo è trattata in modo spesso approssimativo, quando non viene del tutto ignorata. Eppure, questo fenomeno migratorio imponente ebbe un impatto cruciale nel contribuire a creare il quadro etnico del vecchio continente. Metà circa dell'Europa, più o meno corrispondente all'ex blocco comunista, con la sola eccezione di Romania e Ungheria, è etnicamente riconducibile al nucleo slavo. Circa un terzo degli occidentali sono di origine slava, eppure lo studio delle origini di questa etnia presenta ancora moltissimi lati oscuri, legati soprattutto alla mancanza di elementi documentali certi. Lo studio dei processi di etnogenesi si basa in genere sull'incrocio dei dati raccolti da diverse discipline, quali linguistica, etimologia, onomastica, etnologia, archeologia, antropologia, storia e studio del folklore. Trattandosi di un popolo così antico, tuttavia, per gli slavi risultano cruciali soprattutto le risultanze storiche, archeologiche e linguistiche. Per quanto riguarda le fonti storiche, il primo a menzionare gli slavi è Plinio il Vecchio, che nella sua Storia Naturale racconta di un commerciante romano giunto nel Baltico in cerca di ambra. Nel corso del suo viaggio, questi avrebbe incontrato lungo il fiume Vistola, stanziate vicino ai più noti Sarmati, delle tribù di agricoltori che chiama Vend o Vendi. Un altro importante autore latino che cita i Vendi, pochi decenni dopo Plinio, a cavallo tra il primo e il secondo secolo, è lo storico Tacito, il quale descrive i misteriosi Vendi un po' più nel dettaglio, includendoli senza troppe certezze tra i popoli germanici. Nel secondo secolo, l'astronomo e geografo greco Tolomeo, nella sua Guida alla geografia, citò il centro abitato di Calisia, un importante insediamento slavo sulla grande via commerciale dell'Ambra che collegava l'Adriatico con la costa baltica. Le fonti successive sugli slavi sono molto più tarde e risalgono al periodo contemporaneo e posteriore alla loro migrazione di massa. Giordane, il grande storico goto del VI secolo, già incontrato nei capitoli precedenti, ne accenna nella sua Storia dei Goti. Nello stesso periodo vi sono altri fugaci riferimenti da parte di cronisti bizantini come Procopio e Costantino Porfirogenito e da parte di un autore noto come geografo bavarese. Quest'ultimo è l'anonimo autore della Descriptio Civitatum et Regionum ad Septentrionalem Plagam Danubi, una lista di popoli e tribù stanziate in Europa centrale tra i fiumi Elba in Germania e Volga in Russia. Di molto successivo, intorno al X secolo, è il lavoro di Ibrahim bin Jacob, uno scriba ebreo-moresco spagnolo del X secolo, che si occupò prevalentemente della storia polacca, fornendoci anche fondamentali informazioni sui proto-slavi. Si arriva poi al basso medioevo, con la prima cronaca completamente dedicata agli slavi, scritta nel XII secolo da un monaco benedettino francese, conosciuto come Gallus Anonymus. Bisogna attendere il XIII secolo per incontrare il primo testo storico di uno studioso slavo. Si tratta di Vincenti Kadrubek, vescovo di Cracovia, che si occupò delle migrazioni di massa delle genti slave, facendo particolare riferimento all'epica popolare dei popoli polacco, ceco e russo. Tutti questi testimoni oculari considerarono gli slavi come un popolo separato, differenziato dalle altre genti europee sotto il profilo della lingua, della cultura, dell'aspetto fisico, dell'atteggiamento e del temperamento. Secondo gli studi più recenti si può parlare di un nucleo originario della civiltà slava in una vasta area che va dalla Polonia all'Ucraina, con fulcro fondamentale nell'attuale Repubblica Slovacca. A confermare questa ipotesi sarebbero i riscontri archeologici che ci riportano già, in epoche molto antiche, intorno al 1500 a.C., una cultura molto coesa e fortemente in relazione con quella slava dei secoli del Medioevo. Un'ultima conferma a queste ipotesi relative a un'origine unitaria dei popoli slavi ci viene dagli studi paleolinguistici. È stato infatti dimostrato che tutti gli slavi parlavano un tempo un idioma comune e solo in seguito alle migrazioni e alle separazioni territoriali si generarono, dalla fine dell'VIII secolo d.C. in poi, le attuali differenze linguistiche. Le analisi linguistiche confermerebbero anche la posizione geografica del nucleo originario slavo in un'area paludosa e priva di alberi ad alto fusto, dato che i termini per definire i vari tipi di alberi centroeuropei nella lingua slava sono presi a prestito dagli idiomi germanici. Le prime migrazioni slave dei territori originari erano iniziate in tempi assai remoti, intorno al 1500 a.C., per proseguire poi fino al 100 d.C. Si era trattato però di spostamenti poco rilevanti, sia in termini di individui coinvolti, sia di distanze percorse, e che avvenivano in tutte le direzioni e per cerchi concentrici. Tali fenomeni migratori erano per lo più legati alle carestie ricorrenti e alle difficoltà oggettive dell'ostile ambiente paludoso che questi popoli abitavano, le paludi di Pripyat, tra le attuali Ucraina e Bielorussia. Questi proto-slavi erano contadini nomadi che alternavano la caccia, la raccolta di frutti, bacche, funghi e miele selvatico a pratiche estremamente primitive di agricoltura. Le loro principali colture erano l'avena, la segala, il lino, la canapa, coltivate in modo arcaico, strappando con il fuoco la terra alla foresta. Tecniche che esaurivano in breve tempo le potenzialità dei terreni, costringendo questi contadini seminomadi a cercarne di nuovi. Non si dovette quindi trattare di fenomeni migratori simili alle invasioni barbariche, con popoli guerrieri dediti alla conquista violenta e di nuovi territori, quanto piuttosto di una colonizzazione pacifica operata per infiltrazioni di nuclei familiari di contadini immigrati. Secondo lo storico e antropologo ceco Lubor Niederle, le grandi difficoltà ambientali nelle quali si muovevano queste loro prime comunità spinsero gli slavi a sviluppare forme di organizzazione sociale basate sulla cooperazione tra famiglie numerose, sull'uguaglianza sociale e su forme politiche egualitarie e democratiche. Scrive Procopio di Cesarea.
Non sono retti da un solo uomo, ma vivono da antico tempo democraticamente e quindi trattano essi in comune ogni faccenda.
Nucleo essenziale della società arcaica slava era la grande famiglia patriarcale, caratterizzata dal possesso in comune della terra, degli strumenti di produzione e del bestiame. Suo capo era un anziano eletto, detto Ciur, che si avvaleva della consulenza dei più saggi e autorevoli membri della comunità. I capi e i potenti erano poligami e tale uso sopravvisse anche molto tempo dopo la loro conversione al cristianesimo, fino al XII secolo. Più famiglie formavano una stirpe o clan, detta Zadruga, i cui membri erano collegati da vincoli di parentela. Più stirpi formavano una tribù e più tribù federate, infine, costituivano un popolo. Successivamente le strutture basate su vincoli di sangue si evolvettero in forme territoriali legate alla convivenza in un villaggio. I villaggi venivano definiti mir, parola con cui il russo antico disegnava anche la comunità e la pace, dato fortemente indicativo dell'indole estremamente pacifica di queste genti, peraltro confermata dai pochi cronisti che ne parlano. Erano agglomerati di grandi case, o isbe, formate da un ambiente freddo, come deposito, e un ambiente caldo, con una grande stufa, detta pechka, per la vita quotidiana di uomini e animali. Gli attrezzi erano poveri e lignei. Rarissimamente nelle sepolture si ritrovano utensili in rame. Esistevano infine anche forme di associazioni più ampie, coinvolte in caso di guerra, le assemblee generali dei liberi. Questa struttura sociale estremamente semplice e paritaria avrebbe limitato i tentativi di centralizzazione economica o politica del potere, rallentando lo sviluppo del livello di civiltà rispetto ad altri popoli europei. Gli slavi non andarono per millenni oltre a forme di religione arcaiche legate ai cicli della natura e ai sacrifici rituali volti a favorire la fertilità del suolo. Non si osserva il formarsi di alcuna tradizione mitologica originale o sviluppo culturale di un qualche grado di evoluzione. Questa organizzazione sociale su base egualitaria limitò anche la capacità di organizzarsi militarmente in modo gerarchico ed efficiente, esponendo gli slavi all'egemonia dei popoli confinanti con una più spiccata vocazione guerriera, quali gli sciiti, i sarmati, i goti, gli unni e gli avari. L'espansione, avvenuta nel VI e nel VII secolo da parte degli slavi verso ovest e verso sud in direzione dei Balcani, avvenne in quanto, essendo asserviti agli avari, dovettero seguirli nei loro spostamenti. Le rilevanze archeologiche dimostrano comunque una lenta, inesorabile espansione dalla culla originaria verso occidente. Al 450 a.C. si fa risalire il borgo fortificato di Biscupi, nell'area raggiunta e occupata stabilmente intorno al VII secolo a.C. al confine tra Germania, Polonia e Repubblica Ceca. Da questa zona, intorno al I secolo a.C., grandi gruppi di slavi, detti Vendi, costretti da inesorabili carestie, si spostarono oltre l'arco alpino, verso la pianura padana orientale, dando origine, mescolandosi alle genti etrusche e italiche autoctone, al popolo veneto. Gli slavi, che non uscirono mai da questo nucleo originario al centro dell'Europa, divennero gli odierni slovacchi. Non a caso, si rileva, una estrema facilità di comprensione da parte dei madrelingua slovacchi di qualunque altra lingua slava e non esiste in Slovacchia alcuna saga relativa a spostamenti fuori dalla zona d'origine, contrariamente a quello che si riscontra nelle mitologie polacca, ceca e russa. Un altro gruppo di clan slavi, i croati, si stabilirono dapprima nella zona intorno a Cracovia, in Polonia e Boemia, dando vita al primo regno di Croazia, la cosiddetta Croazia Bianca. Da queste basi poi si mossero alla volta dei Balcani, verso i primi decenni del VII secolo, come abbiamo raccontato nel paragrafo precedente. I croati occuparono un territorio corrispondente alla Dalmazia, lungo la costa dove si affiancarono le popolazioni latine delle città e anche in territori più interni, arrivando a penetrare nell'odierna Bosnia. Nel tempo essi costituirono uno stato che non si mantenne indipendente a lungo nella storia europea, ma che nel momento del massimo splendore fu forte e temuto. A sud dei croati, nel territorio che aveva per centro la parte orientale del corso del fiume Zeta, si stabilirono i serbi, aggregando le tribù circostanti a loro piuttosto affini, fino a formare un embrione del loro futuro stato nazionale. Gruppi di slavi penetrarono in Austria, nei territori alpini e in territori che oggi sono parte della Germania. Nei secoli successivi, però, gli slavi occidentali furono ricacciati verso est dai tedeschi con un violento processo di assimilazione e sottomissione che lasciò un segno profondo nei rapporti tra queste due grandi realtà etniche europee. In particolare, i regni di Polonia e di Boemia vennero significativamente condizionati dal modello urbano e civile germanici, mentre invece le popolazioni slave meridionali rimasero nell'orbita dell'impero bizantino, subendone gli influssi culturali e religiosi. La prima enclave di una certa consistenza a ovest che seppe mantenere un carattere nazionale slavo identitario fu quella degli sloveni. Altri gruppi che, avendo le loro sedi sufficientemente lontane dalla Germania ed essendo protetti dalla configurazione del terreno, resistettero all'offensiva tedesca e mantennero una loro indipendenza e identità slava furono boemi e polacchi. Gli slavi orientali apparvero nella storia molto prima degli slavi occidentali e la loro espansione verso nord e verso est avvenne a stretto contatto con popoli di razza non indoeuropea, senza incontrare, salvo un breve periodo transitorio, unità statali fortemente organizzate. Queste condizioni favorevoli determinarono a Oriente un successo maggiore e di carattere più continuativo dell'elemento slavo. Fonti greche e latine nominano gli Anti per definire in modo unitario gli slavi, che parte degli storici russi e ucraini vorrebbero considerare come precursori del futuro Stato russo, destinato a formarsi intorno al IX secolo. In realtà, il nucleo fondante della nazione russa fu la risultante della fusione di elementi etnici scandinavi e finnici con quelli slavi preesistenti. Nel periodo in cui stava formandosi il primo Stato russo, intorno al IX secolo, gli slavi orientali avevano già portato la loro espansione fino agli alti bacini del Don e del Volga, all'altura del Valdai, forse al lago Ladoga, restando invece lontani dal mare, dove erano stanziati i popoli baltici. A sud, l'espansione venne limitata invece dalle incursioni di ogni sorta di popoli orientali. La successiva tripartizione dei russi in ucraini, biancorussi e grandi russi non ha probabilmente alcun nesso diretto con differenti tribù o con gruppi di tribù, ma è dovuta semplicemente al progressivo differenziarsi linguistico, culturale e civile di popolazioni disperse su un vastissimo territorio sostanzialmente pianeggiante, con sempre minori contatti tra loro e largamente esposto invece a innumerevoli influenze culturali e politiche esterne. Le notizie sugli slavi prima della loro comparsa nei Balcani tra il V e il VI secolo sono comunque troppo sporadiche per trattarne con completezza. Essi divennero protagonisti della storia europea in questi secoli dell'Alto Medioevo. Le loro migrazioni, inizialmente assolutamente pacifiche, furono determinate da spostamenti verso i territori lasciati disabitati dai popoli germanici che li avevano abbandonati fuggendo dagli Unni. Gli slavi lasciarono i loro territori d'origine, nei quali le carestie avevano reso l'ambiente invivibile, spostandosi in grandi gruppi. Tutto cambia dopo il VI secolo, allorché, dopo aver occupato Boemia, Moravia, gran parte dell'Austria, la pianura pannonica e i Balcani, gli slavi apparvero ai confini bizantini in gran numero, al seguito e alleati ai potenti khan avari. E a questo punto la loro penetrazione si fece meno pacifica e sempre più profonda, arrivando a lambire il Peloponneso e le coste dell'Asia Minore. Le esigenze militari resero necessaria e spontanea una gerarchizzazione della società slava, che andò perdendo in questo periodo le sue caratteristiche egualitarie e collettiviste. Il potere delle aristocrazie militari andò progressivamente aumentando e si vennero a formare le classi sociali e i primi rudimenti di strutture statuali. Il fenomeno fu particolarmente evidente laddove era più forte il contatto e l'influsso dell'elemento franco, come in Polonia, in Boemia e in Croazia. La popolazione in origine era divisa in due categorie, liberi e schiavi, a cui solo più tardi si aggiunsero i nobili. I liberi erano i soli che godessero pieni diritti civili, ma la condizione degli schiavi, per lo più prede di guerra, era tollerabile e, dopo qualche anno di servizio, veniva loro offerta la possibilità di entrare nella società con tutti i diritti. Il sistema legale slavo, assai primitivo, era fondato sulla legge del taglione combinata con il diritto di rappresaglia, un sistema che innescava faide feroci, e che rimase vigente anche quando, nei secoli dopo il 1000, i principi slavi tentarono di contenerne le conseguenze, assumendo su se stessi potere legislativo e giudiziario. Con la formazione di queste nuove realtà politiche si ebbe un'accelerazione della slavizzazione delle popolazioni autoctone. Gruppi etnici traci, illirici, finnici, variaghi e scandinavi vennero inglobati nell'elemento stesso e, fondendosi con esso, determinarono lo sviluppo, durante il Medioevo, di caratteristiche nazionali distinte. Le nazioni slave continuarono comunque a mantenere una sostanziale omogeneità culturale interna che le distingueva dalle altre grandi realtà etniche europee. Lo stesso Carlo Magno, che pure sottomise molti popoli slavi, non riuscì mai a controllarli saldamente e a integrarli culturalmente fino in fondo nel suo sacro romano impero. Il mondo slavo venne diviso, invece, da due grandi eventi che lo coinvolsero a cavallo tra i secoli X e XI. Il primo fu lo stanziamento di un popolo di ceppo ugrofinnico, i magiari o ungheresi, nella grande pianura pannonica che si sviluppa sulle rive del basso corso del Danubio. In tal modo essi interruppero i contatti tra gli slavi occidentali, polacchi, cechi e slovacchi, e quelli meridionali, bulgari, croati, serbi, macedoni e sloveni. Il secondo fattore di divisione interna al mondo slavo fu rappresentato dalla religione cristiana, che creò due distinte e contrapposte aree culturali al suo interno. L'una influenzata dalla missione evangelizzatrice di Roma, l'altra da quella di Bisanzio. Polacchi, sloveni, croati, cechi e slovacchi adottarono la liturgia della Chiesa romana e, con essa, la visione dell'uomo e del mondo caratteristici della mentalità occidentale. Russi, serbi, bulgari e ucraini furono invece cristianizzati nel IX secolo da Cirillo e Metodio, due missionari inviati dall'imperatore bizantino. Quando, durante l'XI secolo, il grande scisma allontanò definitivamente le due chiese, bulgari, serbi e russi, e la maggior parte degli ucraini rimasero legati alla chiesa greco-ortodossa orientale, adottando l'alfabeto cirillico, le categorie di pensiero e i valori del mondo cristiano orientale. Questo piuttosto tardivo passaggio al cristianesimo, via via che si consolidavano i loro regni, portò gli slavi a divenire decisamente protagonisti della storia europea. Per secoli essi svolsero il ruolo, spesso dimenticato nei testi scolastici, di baluardo della civiltà occidentale e della religione cristiana contro la devastante avanzata islamica dei turchi.
Si conclude qui questo capitolo dedicato agli avari, agli slavi e alle nuove popolazioni che vennero ad occupare la penisola balcanica in questi secoli immediatamente successivi alla caduta dell'Impero Romano Occidentale. Data la lunghezza della puntata, evito ulteriori commenti. Nella prossima puntata invece torneremo ad occuparci della penisola italiana per descrivere l'invasione da parte di una nuova popolazione germanica, i Longobardi, destinati a creare un regno che durerà fino all'avvento di Carlo Magno, quindi per alcuni secoli, e che determinerà probabilmente il periodo di maggiore crisi che l'Italia abbia conosciuto nel corso della sua storia dopo la caduta dell'Impero Romano. Quindi vi saluto, vi ringrazio e vi rimando alla prossima puntata.